tutto quel luogo. E sapete, è stato uno dei momenti più bui, più tremendi. Mamma, che vocione. Mamma mia. È stato uno dei momenti più tremendi della storia. Sapete quanto tempo è stato Gesù sulla croce? Lo sapete? Ora dite sì, però non è vero, non lo sapete. Non lo so, ma qualcuno faceva così. 6 ore. Per 6 ore Gesù è stato sulla croce. E per 3 ore c'è stato buio su tutta la terra. Vi ricordate? Quando si legge che arrivarono le tenebre. E fu il momento più tremendo della storia dell'umanità. E io vorrei portarvi un attimo lì sotto. Ora, stamattina abbiamo sentito per diverse modalità, abbiamo messo al centro di questo culto Gesù. Abbiamo sentito parole che ci richiamano all'attenzione verso la croce, verso il nostro Signore, verso Gesù. Alle 9 del mattino iniziò la crocifissione. A mezzogiorno iniziò le tenebre, fino alle 3. Il punto dove il sole al massimo splendore si stava chiudendo un ciclo, iniziano le tenebre. Eppure Giovanni ci presenta Gesù come la parola che si presenta. Nel principio era la parola era presso Dio, vi ricordate? Egli era la luce del mondo. E sulla croce a un certo punto tutto diventa buio. Tutto quello che era l'esclamazione del suo ministero si stava spengendo. E succede qualcosa di meraviglioso, sapete, sotto quella croce. Gesù, mentre era sulla croce, in quelle 3 ore, pronunciò 7 frasi. Lo sapevate? È come se fosse l'ultimo testamento di Gesù. È come se chirurgicamente Gesù sapeva che era finito il suo ministero terreno, che adesso iniziava quello spirituale, e dice: ho solo 3 ore, ho poco tempo. Allora dirò chirurgicamente le cose giuste. Sembra quasi che i narratori della parola cominciano a narrare 7 frasi precise che ci lasciano a noi un testamento preciso, qualcosa che dovrebbe riecheggiare nei nostri cuori. Tant'è che da quelle frasi, vi ricordate il centurione sotto la croce? Il centurione sotto la croce a un certo punto si ferma, lo guarda e dice: mamma mia. In Luca si legge che il centurione disse: quest'uomo era davvero giusto, e andò via battendosi il petto. In Matteo si legge che tutti quelli che andarono via dicevano: davvero costui era il figlio di Dio. E in Marco, ancora più precisamente, si uniscono la figura di uomo e di Dio, e gli uomini che lo videro andarono via battendosi il petto e dicendo: davvero quest'uomo era il figlio di Dio. Wow. E allora, queste frasi, adesso ve le ho elencate. Posso? Funziona? È la prima? Siamo sotto la croce. Quando furono giunti al luogo detto al teschio, crocifissero lui e i malfattori. Una a destra e l'altra a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. La prima cosa che Gesù volle lasciare era il concetto di perdono. Quanti di noi hanno perdonato? E quanti di noi ancora hanno nel cuore tanta rabbia, tanto rancore, e non riusciamo a perdonare? La prima cosa che Gesù decide trasmettere è il concetto di perdono. Gesù perdona, e Dio perdonali, non sanno quello che fanno. Immaginatevi Gesù in piena sofferenza. Il primo pensiero di Gesù era chiedere perdono per quegli uomini. E quanto è distante da noi il concetto di perdono? Noi prima vogliamo guarire e dopo perdonare. E invece Dio ci chiama prima a perdonare per poi guarire. E dentro quello shaker chiamato perdono noi ci mettiamo la giustizia, che molto spesso la confondiamo con la vendetta. Giusto? Noi vorremmo non giustizia ma vendetta, perché mi hanno fatto del male, perché mi hanno ferito. Ah, ma Dio alla fine mi vendicherà. Invece qui Gesù sta parlando di giustizia, dice: e ti perdono, un cuore aperto, guarda i suoi e dice: loro mi stanno trafiggendo, mi stanno distruggendo, ma non sanno quello che fanno, perdonali. E forse la preghiera più bella e anche forse più famosa, quante volte la citiamo, eh? Gesù aveva cuore perché sapeva che l'assenza di perdono ci lega. Quando non perdoniamo siamo legati e moriamo dentro, e la sofferenza ci distrugge, la voglia di giustizia, di vendetta ci logorano dentro e derubano la nostra serenità. Questo era il primo pensiero di Gesù: trasmettere a chi lo stava udendo, a coloro che avrebbero trascritto le sue parole, l'importanza del perdono. La seconda cosa che fa Gesù sulla croce, accade questo: uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso, salva noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai neanche timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo, sia per le nostre azioni. Ma questo non ha fatto nulla di male. E diceva Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Wow! Il secondo pensiero di Gesù sulla croce fu la salvezza. Fu il trasmettere il concetto di paradiso, di regno di Dio. Vedete che c'è una storia: perdono, salvezza, poi vedremo, andremo avanti. Dopo il perdono, la seconda frase di Gesù parla di regno di Dio, parla di salvezza, parla di paradiso. Per la prima volta si sente questo termine, che è strettamente legato al termine Eden. Wow! Gesù che dice: oggi tu sarai con me in paradiso. Ma io voglio farvi il focus un attimo sull'uomo sulla croce, che aveva ben compreso un concetto facilissimo. Gesù era giusto e giustificava. Gesù era Dio. Quest'uomo aveva capito che Gesù era Dio. Aveva compreso che il regno di Dio era più importante del regno terreno. Ti prego, ricordati di me quando sarai nel regno. Quest'uomo aveva ben chiaro che il regno celeste contava più del regno terreno. E noi oggi facciamo il contrario. Noi oggi pensiamo che tutto dipenda dal regno terreno, eppure Gesù nel suo predicare diceva: mettete avanti il regno di Dio, poi tutto il resto sarà sopraggiunto. Noi oggi spesso siamo legati da concetti terreni, è giusto che ce li abbiamo, ma cominciamo ad abituare la nostra mente ai concetti spirituali. Noi spesso oggi facciamo a gara in contesti sociali dove arriviamo sempre ultimi. Ci sono altri che fanno meglio di noi. L'unico settore dove la Chiesa è chiamata a eccellere, lo sapete dov'è? È il regno spirituale. L'unico settore dove possiamo eccellere è nel regno spirituale. Quest'uomo ebbe chiaro: per favore, Gesù, ricordati di me quando sarai in paradiso. Vedete, noi spesso confondiamo un qualcosa e abbiamo nella testa il concetto che il regno di Dio, il paradiso, comincia non appena chiudiamo gli occhi e siamo morti, giusto? Noi viviamo un po' pensando a quel momento. Quando muore, ah, che bello, sarò con Gesù. Ah. E poi ci riempiamo la bocca: non ci saranno i fazzoletti, giusto? Queste storie ce le siamo già dette. Ah, guarda, non c'è neanche il mare, lo sapevate? Lo sapevate? Non ci sarà neanche il mare. Mare, mare, le spiagge paradisiache, le Maldive. No, non ci saranno, c'è scritto nella parola. Eppure, Gesù fu chiaro. Il regno di Dio inizia quando io inizio ad abitare dentro il tuo cuore. Eccolo, il regno è qui, il regno è ora. Non inizia quando sarai orizzontale, ma inizia quando sei verticale e guardi verso il cielo. Ecco che inizia il regno di Dio. È lì che inizi a essere cittadino del regno ed entri in una giurisdizione celeste. Se tu continui a pensare che il regno di Dio, il paradiso, sarà solamente quando sarai morto, stai perdendo tempo. Il regno di Dio, tu sei ambasciatore di questo regno ora, qui, mentre sei in piedi, diritto, ok? Stai camminando su questo regno terreno, tu sei ambasciatore di Cristo oggi. E se cominciamo a pensare così, iniziamo a funzionare, altrimenti no. Altrimenti ci racconteremo di quanto sarà bello il paradiso, speriamo che ci vada, sì, ma il Signore però mi ama, Signore, poi ci mettiamo la grazia dentro e impazziamo. Ci si capisce più nulla a un certo punto. Invece no, il regno di Dio inizia appena Gesù inizia a regnare nel tuo cuore, perché viene a portare luce laddove c'era tenebre. La terza parola di Gesù, la terza frase di Gesù. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleope e Maria Maddalena. E Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio». E poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento il discepolo, si suppone sia Giovanni, la prese in casa sua. E vedete, qui Gesù fa qualcosa di meraviglioso. Mentre sulla croce, con i chiodi nelle mani, con la corona di spine, e sta soffrendo, dopo vedremo fino a che punto, ci parla della necessità, della cura degli uni per gli altri. Il concetto di affetto, il concetto di cura. Mentre era sulla croce Gesù, i suoi occhi, come un radar, vide una donna sofferente, vide un uomo capace e li mise vicino. E disse: «Ecco, ecco tua madre, ecco tuo figlio». Qui Gesù sta parlando di il bisogno di stare insieme, il bisogno di curarsi, il bisogno di viversi come famiglia, giusto? E cosa richiama questo? La Chiesa. Qui Gesù stava strutturando un concetto di affetto mentre era sulla croce e stava dichiarando: «Ecco cosa voglio che fate. Vi sto trasmettendo un concetto di amore, un concetto di cura gli uni per gli altri». Mentre Gesù era sulla croce non lasciò tutto com'era, ma si rivolse ai suoi e disse: «Guarda, quella è mia madre, sta soffrendo, quello è un uomo capace di curare, vi metto vicini, ecco tua madre, ecco tuo figlio». Qui Gesù non solo stava impartendo un ordine alla madre e a Giovanni per farli stare insieme e stava lasciando qualcosa così, ma stava dicendo: «Questa è la struttura che io vi lascio. Questo è quello che è il mio cuore. Questo è quello che io vi lascio come testamento. Per favore, state insieme. Per favore, curatevi, guardatevi, iniziate a guardarvi». E quando dice «ecco tuo figlio», sta dicendo: «Guarda». Quel termine «ecco» è anche tradotto con «guarda, questo è tuo figlio». Gli sta dicendo: «Guarda, inizia a guardare chi hai accanto». Chiesa, iniziamo a guardarci. Iniziamo a conoscerci, a capire chi ha bisogno di una preghiera, chi ha bisogno di un affetto. Questo forse è il più grande gesto di insegnamento d'affetto gli uni verso gli altri. Non versetti a caso. Vi arrivano a voi versetti a caso la mattina, quelli fatti con il caffè del mattino? Mi arrivano? A me mi arrivano. Siccome sono gentile io rispondo quasi a tutti. Però non quelli, quello non è affetto. Quello è, come si chiama quello? Spam. Quello è spam. Quello non è affetto. Ok? Affetto è entrare verso l'altro, affidarsi, conoscersi, viversi. E questo era il cuore di Gesù sulla croce. Quindi parla di perdono, parla di salvezza e di chiesa. Wow! E già qui si poteva fermare. Il piano di Gesù sulla terra era questo. E Gesù continua. Dall'ora sesta. E qui inizia il buio, mentre queste cose le ha dette mentre c'era la luce, quindi probabilmente dalle 9 a mezzogiorno. Da mezzogiorno un poi, inizia l'ora buia. Dall'ora sesta, si fecero le tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. Quindi da mezzogiorno alle tre. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce, e questa frase è famosa, vero? Qui sembra che conosciamo l'aramaico quando leggiamo questo. Eli, lama sabachthani. Cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ora qui voglio subito sottolineare una cosa. Questo non era un grido contro Dio, ma era un grido a Dio. E la cosa bella che sta facendo Gesù è che nel suo massimo momento di sofferenza, mentre arrivano le tenebre, la prima cosa che Gesù fa è, sapete cosa sta citando qui? La parola di Dio. Questo è il Salmo 22. Se voi andate a leggere il Salmo 22 vedrete una vera profezia, addirittura si legge che tireranno a sorte le vesti, si legge che nessun osso sarebbe stato rotto. E il Salmo 22 inizia con Dio mio, perché mi hai abbandonato? Erano le parole del re Davide in un momento di difficoltà. Ed era il Salmo che le scuole rabbiniche insegnavano sin da fanciulli a tutti i bambini che crescevano. Era un salmo che meditavano, per gli ebrei è un salmo fondamentale. E Gesù prende questa parola e la rende vivente. Quando sei in difficoltà, apri la Bibbia, torna alla parola di Dio. Quando Gesù era in mezzo alle tenebre, era in piena difficoltà, citò i salmi. Noi non apriamo più la Bibbia. Noi oggi facciamo scroll di roba, leggiamo sui vari social, YouTube, qualche predica, a volte qualche versetto citato a caso, e non apriamo più la Bibbia. Apri la parola. Gesù sulla croce, nel mezzo del suo dolore e della sua sofferenza, si aggrappò con forza alle parole del salmista. Si va avanti. Indietro un attimo. C'è un concetto bellissimo riguardo a queste parole di Gesù. Ed è quello di far diventare Dio, il Padre, qualcosa di personale. Dio mio, Dio mio. E guardate che nei momenti di sofferenza, e non è un caso che Gesù lo dice mentre ci sono le tenebre, è fondamentale aggrapparsi al concetto che Dio è personale, che Dio è tuo Padre, che Dio è mio, che il Padre è mio Padre, che il Signore è il mio Signore. E non è un caso che lo dice mentre iniziano le tenebre. Quando sei in mezzo alle tenebre della tua vita, ricordati a chi appartieni. E ricordati che Lui è tuo Padre, è il tuo Dio, è il tuo Signore. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. C'era lì un vaso pieno d'aceto. E posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima a un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. E quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Una delle ultime frasi di Gesù fu: ho sete. Ed è scritta nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo dove si parla che Gesù è l'acqua e la vita. Colui che disseta per l'eternità, mentre sulla croce si sacrifica, dice: ho sete. Ora non è un caso, eh? Non è un caso. Mentre Gesù era sulla croce, stava dichiarando: ho sete. Sta mettendo davanti un bisogno spirituale, ricordando con le sue parole che l'unico che avrebbe dissetato per l'eternità la nostra vita era Gesù Cristo. chiunque berrà della mia acqua non avrà più sete in eterno. Ecco, che meraviglia. Mentre era sulla croce, e dice, ho sete. E l'uomo che soddisfa l'esigenza, con disprezzo, ponendo sulle labbra di Gesù aceto. Pensate il concetto umano e il concetto spirituale. Io vi disseto. Vi ricordate quando era sul pozzo, con la donna? Dice, dammi da bere, ho sete. E lei gli porge da bere e gli dice, io sono colui che disseterà per l'eternità ogni sete. E mentre sulla croce va a chiudere il cerchio Gesù. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto. Questa è l'ultima frase di Gesù, la penultima frase di Gesù. E chinato il capo, rese lo spirito. E questa frase è bellissima, sapete? Perché qui ci esprime tutto l'amore di Gesù. Questo termine, tutto è compiuto, spesso noi lo leggiamo in italiano, non comprendiamo bene quello che ci vuole lasciare. Ma era un modo di dire usuale del mondo ebraico. E Gesù in questo momento era come se dicesse, ce l'ho fatta. Wow. Vi rendete conto? Il nostro Signore, il Dio della nostra vita, che mentre sulla croce, a un certo punto, mentre l'avevano dissetato con l'aceto e si era adempiuto una profezia, a un certo punto guarda l'intera umanità e dice, ce l'ho fatta. Wow, ho portato a compimento quella che era la chiamata della mia vita. Allora torniamo alla croce. Corriamo a quella croce, perché là è il luogo dove tutto si è realizzato, dove il nostro Gesù ce l'ha fatta. E stamattina tutto questo per dirvi, vi rendete conto quanto è prezioso Gesù? Vi rendete conto quanto è prezioso il nostro caro Gesù? Quanto è preziosa quella croce? Quanto vale quella croce? Perché quel sacrificio, quel sangue versato, tutte queste parole, tutto questo ultimo testamento hanno un senso. Quello di comprare la mia vita, la tua vita. E ti chiedo di mettertelo nel cuore. Non so se avete una cassaforte a casa, ci mettiamo tutte le cose più preziose, giusto? Quelle che abbiamo paura che qualcuno ce le rubi. La cosa più preziosa che hai su questa terra è la comprensione della croce. Se tu non comprendi che quella è la cosa più preziosa, stai ragionando per concetti umani e non spirituali. Alla fine, Gesù, gridando a gran voce, disse, Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, morì e spirò. L'ultimo pensiero del nostro caro Gesù, del nostro amato Gesù, fu rimettere ogni cosa nelle mani del Dio vivente. Colui che l'aveva trafitto. Colui che aveva posizionato tutta la sua ira su di lui, colui che aveva fatto di Cristo il sacrificio, colui che aveva raccolto l'ira del Padre. Gesù guarda verso il Padre e dice, Padre, io rimetto il mio spirito nelle tue mani, io mi arrendo. Quanti di noi lo fanno? Quanti sono capaci oggi di arrendersi completamente e rimettere la nostra vita nelle mani del Dio vivente? Qui è fiducia, qui è comprensione della volontà del Padre. Gesù aveva chiara la volontà di suo Padre e dice, rimetto il mio spirito nelle tue mani. E questo è un ulteriore insegnamento per la nostra vita. Rimettiamo la nostra vita nelle mani di Dio. Sono le mani più sicure, sono le mani più certe. E questo è un testamento che Gesù ci lascia. Sono le ultime sette frasi, si parla di perdono, di salvezza, di chiesa, di acqua che disseta, di sofferenza. Questo è il nostro Gesù. Vorrei chiamare il gruppo Lode, se vengano avanti. Sapete, Gesù non è una delle tante vie buone che conosciamo, ma è l'unica via. Lui è l'unico che metterà a tacere nella tua vita tutti i sensi di insofferenza, di frustrazione, i vuoti. Lui è l'unico che ha risposte per la tua vita. È l'unico canale che ti porta a Dio. Gesù è la risposta ai nostri quesiti, è la risposta alle nostre domande. Gesù è colui che si prende cura dei suoi figli, è colui che ama. Vogliamo alzarci in piedi? Alleluia, Signore. Vorrei che chiudeste gli occhi, fosse un momento di dove i nostri occhi sono rivolti alla croce. Immaginatevi quel momento, mentre ci sono le tenebre, mentre c'è buio, e dove Gesù continua con le sue parole a parlare ai suoi figli, di epoca in epoca, dove scrittori ci hanno lasciato un testamento che ci ricorda l'amore e la passione di Gesù. Vorrei chiederti veramente di togliere dalla tua mente tutte quelle che sono le tue preoccupazioni, sofferenze, malesseri, paure, e di andare alla croce. Forse te hai bisogno di comprendere il perdono, forse hai bisogno di riapprezzare la vita, l'amore fraterno, forse hai bisogno di riconsiderare la salvezza, forse hai bisogno di riconsiderare che Gesù è colui che disseta la tua vita. Forse hai bisogno di riconsiderare la centralità della parola di Dio. Vorrei che tu adorassi Gesù. Forse dici, come si fa ad adorare Gesù? Brevi esclamazioni di adorazione per quello che Egli è, colui che si è sacrificato per la tua vita, colui che si è dato completamente per la tua vita. Forse non l'hai mai fatto, forse non sai come si fa, ma inizia a esclamare grazie Gesù, grazie per la croce, grazie per i tuoi insegnamenti, grazie perché hai versato il sangue. Grazie a Gesù perché su quella croce hai adempiuto ogni cosa. Grazie a Gesù perché su quella croce hai comprato la mia vita. Amen. Grazie a Gesù perché da oggi inizia il regno di Dio nella mia vita. Grazie a Gesù perché tu mi hai comprato. Grazie perché quel sacrificio ha un valore. Mentre le parole di questo canto ci accompagnano, se hai bisogno di preghiera, vieni avanti. Se vuoi che preghiamo per la tua vita, se vuoi riconsiderare la croce, se vuoi prendere un impegno con Gesù, perché riconsideri quello che Lui ha fatto per te, è il momento o di venire avanti o di alzare la tua mano, non ci interessa. I servi pregheranno per te, noi pregheremo per la tua vita e Gesù farà il resto. Se ti senti sola, solo, ti senti abbandonato, se è un momento dove hai bisogno di ripartire, vieni avanti, noi vogliamo pregare per te. Oggi è uno di quei giorni dove una scintilla può far ripartire il fuoco nel tuo cuore. Alleluia, Gesù. Tu sei re, Signore. Oh, tu sei buono, Signore. Oh, alleluia, Signore. Alleluia Gesù. Grazie Signore per la tua presenza. Alleluia Gesù. Alleluia Signore. Gloria al tuo nome Gesù. Grazie Signore. Grazie Gesù. Tu sei buono, Signore. Grazie, Signore, per la tua presenza, Gesù. Oh, alleluia, Gesù. Oh, tu sei buono, Signore. Grazie Gesù per la tua presenza. Grazie Gesù, alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore per la tua presenza, Signore. Alleluia Gesù. Signore, tu sei buono. Alleluia, Gesù. Alleluia, Gesù, tu sei buono, Signore. Tu sei buono, Signore. Alleluia. Grazie, Gesù, per la tua presenza, Signore. Tu sei buono, Signore. Alleluia. Alleluia, Signore. Grazie, Signore. Alleluia, Signore. Buono sei, Gesù. Gloria al tuo nome, Gesù. Tu sei buono, Signore. Tu sei buono, Signore. Grazie per il tuo sacrificio, Gesù. Grazie per quella croce, Gesù. Grazie per la tua bontà, Signore. Grazie per come ti prendi cura delle nostre vite, Gesù. Alleluia, Signore. Tu sei buono, Gesù. Grazie, Signore. Alleluia. Oh, Gesù, tu sei buono, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, Signore. Grazie, Gesù. Tu sei colui che non delude, Signore. Tu sei colui che è fedele. Tu sei buono, Signore. Alleluia. Oh, Gesù, tu sei buono, Signore. Alleluia, Signore. Sì, Gesù. Grazie Signore, alleluia. Grazie Padre, grazie Gesù, grazie Padre, grazie Dio, grazie Spirito Santo. Oh, tu sei buono, Signore. Sì, Gesù, tu non deludi, Signore. Grazie Gesù. Tu sei buono, Gesù. Oh, grazie Gesù per la tua croce, Signore, per il tuo sacrificio, Gesù. Grazie Gesù, grazie per la croce Gesù, grazie Signore, tu sei buono Signore, certo.